Silvia Vegetti Finzi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Bentornata, bentornata. Grazie. Qui nel posto delle parole.
È sempre un piacere.
Per anticipare gli incontri dove lei sarà protagonista al festival, anzitutto il Festival Filosofia di Modena, dove lei sabato 16 settembre racconterà il tema del mettere al mondo. E poi, quasi come continuazione rispetto a questo tema, a Torino Spiritualità, ricordati di essere stato un bambino. Ecco, c'è un legame tra questi due argomenti, ma fermiamoci per il momento sul Festival Filosofia di Modena, dove lei sabato 16 settembre andrà nella sua Lectio Magistralis a Modena a raccontare mettere al mondo. Ecco, la coniugazione del mettere al mondo oggi ha necessità di essere raccontata e curata nella sua definizione, perché mettere al mondo oggi forse sta avendo un significato diverso rispetto a quello che noi distrattamente possiamo dire come definizione mettere al mondo. Silvia Vegetti Finzi.
Sicuramente, ricordo che il Festival di Modena è dedicato all'arte ed io voglio proprio sottolineare che esistono due modi di creare artisticamente, sia quello che ci è stato, che tutti conosciamo e che ci ha dato quel patrimonio immane della storia dell'arte, ma esiste anche una creatività diversa, ma altrettanto umana, che è quella di mettere al mondo un figlio. Mettere al mondo un figlio, ogni bambino è uguale solo a se stesso, non si tratta mai, come per gli animali, di riproduzione, ma sempre di procreazione. Quindi sia nell'arte sia nel dare alla luce un figlio esiste un elemento creativo, ed io vorrei far dialogare, cercherò nella mia serata di far dialogare la sfera della vita con la sfera dell'arte. A questo proposito proietterò delle immagini tratte dalla pittura rinascimentale di estremo interesse, perché interrogando quelle immagini, proiettandole e analizzandole, vedremo affiorare dei contenuti della mente profonda e prender corpo delle esperienze come quella della annunciazione, che per noi in termini più biologici si chiama fecondazione, non corrispondono alla consapevolezza umana, pur essendo molto importanti. Allora spetterà l'immagine di Maria Vergine all'annuncio che le porta l'angelo Gabriele, vedere nel volto della Madonna delle emozioni di paura, di speranza, di gioia, tentativi anche di sottrarsi al compito che passano normalmente nelle menti delle donne, ma che non sono oggetto di riflessione, in quanto la nostra vita è trascinata dalla fretta, dall'urgenza, dalle scadenze, e non troviamo mai noi donne, e di conseguenza anche gli uomini che ci stanno a fianco, il momento più opportuno per dedicarsi all'introversione, all'ascolto di ciò che accade dentro di noi, perché è troppo prevaricante ciò che accade fuori di noi.
Ecco, io vorrei proprio fermarmi sul tema dell'introversione per quello che accade dentro di noi. E spero di non andare fuori tema, Silvia Vegetti Finzi, quando lei parlava dell'annunciazione, quando lei diceva poco fa dell'introversione, no? Di quello che accade dentro di noi. Certo. Mi è venuta in mente quella straordinaria opera di Antonello da Messina, no? Anche qui l'Annunciata.
Verrà proiettata, ecco. Infatti, verrà proiettata, perché c'è tutto lì, c'è silenzio, dignità, introversione, senso di sé, attitudine. Ecco, quella Madonna di cui si parla, di Messina, appunto, si predispone all'accoglienza. Di fatto il corpo umano, la fisiologia materna, è un esempio altissimo di accoglienza, in quanto accetta di prendere dentro di sé e di nutrire un feto che in realtà ha soltanto il 50% del suo patrimonio genetico e che in altre occasioni appunto dovrebbe sollecitare un rigetto immunitario. Sappiamo quanto siano difficili i trapianti. In questo caso invece il rigetto immunitario si sospende e si apre una prospettiva di ospitalità e di accoglienza che in questi anni può appunto farci riflettere anche su problemi epocali, diciamo, e credo che tutti comprendano a che cosa mi riferisco.
Sì, gli abbigetti finsi, ma nella nostra fruizione sempre più veloce e forse anche disattenta, senza voler essere pessimista, ovviamente, ma
Certo.
come possiamo noi fermare il nostro sguardo sulle sue parole attraverso, per esempio, i diversi dipinti dell'Annunciazione? Vale a dire, come quei quadri possono ancora raccontarci il senso del silenzio, dell'ospitalità, dell'attesa, no? Di qualche cosa che noi mettiamo al mondo. Ecco, mettere al mondo non vuol dire semplicemente mettere al mondo un figlio, ma mettere al mondo anche una capacità nuova di sguardo. Forse anche
Certo.
questo è il senso del suo incontro al Festival Filosofia.
Sicuramente lei ha dato proprio il fondo della questione. Si chiama mettere al mondo perché ad ogni nascita nasce un mondo nuovo. Ognuno di noi ha la propria visione del mondo. Quindi si aprono delle prospettive, delle possibilità, delle narrazioni ancora inedite. Vorrei appunto attrarre l'attenzione di chi ascolta sull'apertura di orizzonti che ogni nascita comporta. E in questo credo che i grandi geni dell'arte ci aiutino, in quanto ci fanno riconoscere ciò che in realtà avevamo sempre saputo. In fondo, di fronte all'annuncio così forte emotivamente, così coinvolgente, sentiamo che loro ci hanno restituito una parte perduta di noi stessi. Se posso, le faccio un esempio. Ci stupiamo sempre che al momento dopo la nascita, dopo il parto, in tutti i casi esista un momento di malinconia che, senza arrivare alla psicosi puerperale, passa nella mente luminosa delle neomamme una nube di nostalgia e di rimpianto. Che cosa provoca quel lutto, quella sensazione di lutto, quel brivido improvviso? Il fatto che è venuto meno il fantasma, l'immaginario, il bambino sognato, atteso, e che il suo posto viene preso dal bambino reale. Questo è un passaggio che noi non comprendiamo razionalmente, perché sfugge alla nostra presa cosciente, ma che l'arte ci restituisce in modo memorabile in centinaia di maternità, dove accanto al Gesù bambino appare San Giovannino. È evidente che nella mente materna i bambini sono due e lentamente vediamo che San Giovannino scompare, si sottrae fino a lasciare la scena della mente materna all'unico suo prodotto che è il bambino del giorno. Però bisogna ricordarsi che innanzitutto abbiamo avuto tutti un precursore che ha occupato nei mesi dell'attesa l'immaginario materno.
Quel momento a cui lei faceva riferimento, Silvia Vegetti Finzi, della neomamma che non ha più il bambino dentro di sé, no? Quindi quel momento che lei vive, no? Che questa giovane mamma vive, è veramente l'espressione di quello che è il significato dell'attesa. Ecco, forse proprio in quel momento la donna comprende intimamente il significato
Certo,
dell'attesa.
cioè, comprende quanto sia stato importante appunto tutta quella che si può considerare la preistoria della nostra nascita, il fatto che il bambino, ancora prima di nascere, è stato pensato, è stato atteso, è stato immaginato, e questo è molto importante perché quelle fantasie materne, quei 9 mesi, non sono superflue, ma servono proprio a preparare all'accoglienza, all'incontro. Tanto più il bambino è stato pensato, tanto meno il suo incontro sarà casuale, ma troverà la mente materna pronta ad accoglierlo e a cominciare appunto quel tragitto insieme che a questo punto non più così fisico, così compenetrato organicamente, ma che sarà sempre un procedere insieme per tutta la vita.
Ricordo agli ascoltatori che Silvia Vegetti Finzi ha pubblicato il libro nella collana bianca di Einaudi, L'ospite più atteso, vivere e rivivere le emozioni della maternità. E in copertina leggiamo: negli stati crepuscolari della mente, intermedi tra il sonno e la veglia, affiorano le fantasie materne, laddove, incontrando il bambino che nascerà, lo conducono nel mondo che l'attende. Queste sono le parole di copertina dedicate al suo ultimo libro, L'ospite più atteso. E ancora, parole parlando di bambini, parlando di figli, dopo il Festival Filosofia di Modena, Silvia Vegetti Finzi sarà ospite domenica 24 settembre, invece a Torino, Torino Spiritualità, con il tema Ricordati di essere stato un bambino. È una frase importante, quel verbo ricordati è un verbo che ci intima veramente a un viaggio dentro di noi, perché questo è un obbligo, è un dovere, è un richiamo, quel ricordati.
È una ricchezza anche perché tornando all'infanzia, come io faccio in quest'ultimo libro, che si chiama Una bambina senza stella, per rievocare la mia infanzia un po' diversa dalle altre, in quanto come bambina mezza ebrea, nata durante il fascismo, sono stata perseguitata. E quindi mezza stella, una bambina senza stella, nel senso che su di me non ha brillato la stella della fortuna. Ma questo ritorno all'infanzia, questo racconto per flash, poi commentato ogni volta con la mia esperienza psicoanalitica, vuol dire due cose all'ascoltatore. Intanto ricordati della tua fragilità, no? Siamo a un momento in cui molte volte ci si dimentica della nostra vulnerabilità, della nostra fragilità, quello che abbiamo, siamo stati e che continua nel bambino che vive in noi. D'altra parte si ripromette un'altra cosa, di portare alla consapevolezza dei genitori attraverso questa testimonianza di come l'infanzia sia ricca di risorse, di come i bambini siano capaci di farcela anche nelle condizioni più difficili, come abbiano la capacità di adattamento, di comprensione, di creatività, di fantasia che permette loro di superare degli avvenimenti, delle circostanze veramente ostili. Questo è per dire ai genitori dei nostri giorni, così poco fiduciosi nei loro figli, così portati a iperproteggerli, a iperguidarli, talora addirittura a sostituirli, a mollare la presa, a lasciare che i loro figli si mettano alla prova, che ritrovino le loro risorse, che magari anche sbaglino, inciampino, cadano, che poi si risolleveranno, che senza rischi non si vive, che nell'iperprotezione si rimane in una situazione di impotenza e solo rischiando, affrontando il destino che ci attende, le prove che non mancano mai nella vita, potremo sapere chi siamo e che cosa possiamo fare.
E soprattutto proprio quello che possiamo e che dobbiamo fare. Ricordati di essere stato un bambino, ed è questa la parte più difficile da recuperare. Lei poco fa, Silvia Vegetti Finzi, ha parlato di fragilità. Le parole subiscono anche l'onda delle mode, e oggi sentire la parola fragile e la parola fragilità è molto facile. Spesse volte si parla di persone fragili in questi giorni. Ecco, ma questa parola, secondo lei, la parola fragilità, per noi, che cosa vuol dire?
Ma vuol dire innanzitutto riconoscere che nessuno basta a se stesso, che abbiamo tutti bisogno degli altri, abbiamo bisogno di essere riconosciuti, abbiamo bisogno di essere amati. Ecco, tante volte nella violenza che tanto ci turba in questi momenti, la violenza non esprime la forza, ma esprime la negazione della debolezza. Io credo che invece accettando la nostra debolezza diventiamo più forti proprio perché riusciamo a riconoscere il bisogno reciproco. Nessuno cresce da solo, nessuno si conosce da solo, soltanto comunicando, aprendoci agli altri, rischiando anche l'incomprensione e l'equivoco, potremo procedere nella conoscenza di noi e nella relazione con gli altri, perché la conoscenza di sé nasce soltanto dalla specularità, dalla reciprocità. Io posso avanzare la proposta, conoscetemi per quello che sono, ma poi per aver conferma della mia proposta devo attendere la vostra accettazione.
L'uomo, più che essere un animale razionale, come si dice, forse è un animale relazionale.
Certo, questa è la scoperta ultima della psicologia, no? Per secoli si è studiato il soggetto, l'uomo, come se fosse una monade, come se fosse qualcosa di isolabile dal contesto. Ora sappiamo invece che noi siamo profondamente dipendenti sia dalla natura, ed ecco qui torno all'inizio dell'importanza di pensare il mettere al mondo, è la dipendenza quando si nasce da processi naturali, ma poi anche la convergenza della natura con la storia, perché noi siamo quindi al tempo stesso un incrocio di natura e cultura. Siamo un punto unico, un coagulo dove natura e cultura vengono a unificarsi sino a produrre un'identità, una biografia, una storia.
Natura e cultura che creano identità, che creano una storia. La storia è fatta di memoria. E quindi la nostra memoria deve andare fino a quando eravamo bambini, nella sedimentazione di quei ricordi, perché senza voler fare un'analisi psicologica, ma semplicemente come fare i conti con la propria persona e non mettersi davanti allo specchio e inventarsi un'altra realtà.
Certo, togliersi la maschera, perché pensate un poco, per esempio, che cosa mi garantisce di essere la stessa persona di quando avevo 3 mesi e poi 5 anni e poi 15 e poi 30 e poi via via, no? Che cosa mi garantisce la continuità della mia identità? Me la garantisce l'io narrante, è proprio la capacità della mente di narrarsi continuamente, di avere un fuso che va avanti e indietro, tessendo passato e futuro, e solo conoscendo il mio passato sarò in grado di progettare il mio futuro senza arrendermi ai condizionamenti che l'ambiente mi invia, no? Per essere davvero me stessa devo continuamente confrontarmi con quello che sono stata e con le potenzialità che ho avuto e che magari non ho speso, perché la vita è fatta anche di sentieri interrotti, non è fatta di un unico percorso lineare, molte possibilità sono andate perdute, ma queste possono essere sempre recuperate dalla consapevolezza. E dalla consapevolezza che ho avuto nel mio lavoro di psicoterapeuta, di studiosa, di docente, il fatto che è quello che io chiamo il paradosso dell'amore, che straordinariamente noi possiamo donare ciò che non abbiamo, cioè donando agli altri l'amore che non abbiamo avuto, e questa è la storia di una bambina senza stella, non amata dalla madre, ma amando altri, amando i nostri figli, i nostri allievi, il nostro prossimo, possiamo ottenere di rimbalzo ciò che in origine ci è stato negato.
L'amore è una parte importante di questo abbraccio verso l'io narrante, che non è semplicemente l'io narrante che si racconta in una maniera autistica verso gli altri su Facebook e non solo, ma è un io narrante che va verso il noi e incontrando gli altri incontra se stesso. Silvia Vegetti Finzi, noi intanto la ringraziamo del tempo che
grazie
ci ha dedicato. Grazie ancora
grazie
e buona giornata.
Grazie del vostro ascolto e molti auguri a tutti.
Grazie.
Buona vita.
Buongiorno.